Buonasera, la sala così tempestivamente piena ci impone e con piacere di saltare i 10 minuti, i quarti d'ora più o meno accademici e quindi entriamo subito, ricominciamo subito questo quinto ciclo delle lezioni di letteratura 8-900. Siamo molto felici che la formula continui a richiamare le persone come stasera. E stasera, così come già l'anno scorso, la lezione inaugurale abbiamo chiesto di farla a Francesco Rognoni. Ormai, appunto, alla quinta edizione si sta profilando una specie, diciamo così, di parterre di docenti intercambiabili un po', ecco, che di volta in volta vengono contattati per uno specifico autore. Francesco Rognoni, mi sa che lo rivedremo facilmente perché è uno dei pochissimi disponibili a parlare anche di autori che non conosce, evidentemente. E quindi mi dà molta soddisfazione questo aspetto, per cui le sue nella sua biografia magari ci sarà senz'altro, ma non l'avevo notato, e allora gliel'ho buttato lì e lui ha prontamente accettato, senza farmi durare tutte quelle fatiche diplomatico-narcisiche che di solito ci vogliono per coinvolgere gli studiosi. Ecco, Po, mi sembra un bel nome. Io ho adocchiato un po' il PowerPoint, il rapido PowerPoint che Francesco ha assemblato e mi sembra che gli agganci con tutto lo speciale, fantastico in tutti i sensi, immaginario che l'opera di Poe ha creato e continua a suscitare, sia rappresentato in propaggini singolari e appassionanti. Per cui io mi fermo e gli passo subito la parola. Grazie.
Grazie a te della presentazione simpaticissima. È vero, io amo parlare di quello che non conosco. Ma poi è tutto mistero, capito? È tutto inconoscibile. Quindi... No, però è vero che quando Franco mi ha chiamato questa primavera e mi ha detto: chi ci consigli per Po? Ho detto: ma potrebbe essere un modo per me di rileggerlo, vengo io a fare Po. E in questo modo poi l'ho messo anche nel corso universitario, in quel modo me lo leggo, me lo rileggo, ecco. E che poi è uno di quegli scrittori, no, che un po' tutti hanno letto e nello stesso tempo non hanno letto, un nome talmente corto che si ricorda facilmente. E quindi io ho cercato di non annoiare me stesso nel mettere insieme una serie di idee, da un lato molto generali e dall'altro lato anche spero non completamente banali, insomma, e poi in qualsiasi momento fermate pure la mia chiacchierata, perché mi ricordo che... Cioè, in qualche modo io parlo sempre di robe un po' schifose. L'anno scorso il mostro di Mary Shelley, quest'anno i sepolti vivi di Edgar Allan Poe. Però mi ricordo che in realtà, a dispetto dell'argomento, i dibattiti poi sono vivaci, ecco, non sono lugubri. Quindi teniamo spazio per il dibattito. Ecco. Io ho iniziato con qualche osservazione su Poe e l'Italia, in parte suggerita dall'amico Franco Zabagli. Questo è Po, no? E ho pensato, intanto, se andate in libreria, trovate una quantità spaventosa di edizioni di Po, è vero? Quindi, se io vi faccio venire la voglia di andare in libreria, vi consiglio cosa comprare. Inizio magari così, cioè ci sono una serie di edizioni complete dei racconti di Poe e ci sono una serie di edizioni invece antologiche. Ecco, per esempio questa edizione col gatto nero, no? Uno dei racconti di Poe più famoso si chiama The Black Cat, della Feltrinelli, è probabilmente la più recente delle edizioni che vedete qua ed è curato da Maria Rosa Mancuso, che è quella esperta di cinema che scrive sul Foglio, che è una donna intelligente, è una introduzione intelligente ed è una traduzione, mi sembra, molto leggibile. E questa è un'antologia però, piccolina, quindi non sono soldi buttati. Ed è relativamente recente, mi sembra del 2014 o qualcosa del genere. Invece ho visto che con gran piacere esiste anche ancora adesso l'edizione di Gabriele Baldini, e questa è nei Grandi Libri Garzanti, ma questo è un libro che risale ai tardi anni 50, primi anni 60. Gabriele Baldini era il figlio di Antonio Baldini, che è stato uno scrittore un po' in punta di penna, molto noto negli anni 30 e 40, che adesso nessuno legge più. Lui stesso, un autore, era il secondo marito di Natalia Ginsburg, anche un anglista estremamente fine, anche autobiografo e romanziere ed esperto di Verdi, se non mi sbaglio, anche. Ecco, Abitare la battaglia, che è un libro di Zoli, se ricordo bene. Questo, ho visto che è ristampato, è davvero un'introduzione molto molto bella, e quindi un altro libro che si può consigliare, molto bella. Fra l'altro dice una cosa giusta nell'introduzione che ricordo adesso, poi magari sfugge, cioè che poi è molto forte nell'atmosfera, è vero, molto più che nella caratterizzazione dei personaggi. E segnala però un paio di racconti, uno di questi è il famoso William Wilson, di cui dopo, e dice no, questo è un racconto che quasi è già Dostoevsky. Ecco. Gli altri sono più racconti di maniera, in cui però l'atmosfera è molto forte. Ecco. Quindi questa è un'altra edizione. Se invece poi uno vuole andare a tutti i racconti, vi ho messo per curiosità questa brutta copertina della Mondadori, quasi tutti i libri della Mondadori sono brutti, e questo è un grosso librone. Questo qua mi sembra che sia a cura di un certo Lippi, non so bene chi sia, un esperto di fantastico. La cosa interessante però di questo libro, e questi sono tutti i racconti, la cosa interessante è che c'è ristampata come premessa, c'è un saggio di Lovecraft. Lovecraft è uno scrittore americano invece dell'inizio del Novecento, poi vedremo quando, Poe è anni 30 e anni 40 dell'Ottocento, Lovecraft inizia, ed è davvero un pochettino il nipote di Poe più legittimo, più legittimo. Effettivamente Lovecraft inizia il suo saggio dicendo che in Poe la paura è elevata a livello universale. Cosa che non credo sia vera, cioè credo che sia più vero di Lovecraft. Se qualcuno ha letto i racconti di Lovecraft, è vero, hai questo senso di... Lovecraft sembra che già abbia visto il film Matrix, no? Invece Poe no, Poe è più... Io credo che la paura resti molto a livello psicologico, ecco, e psichico più ancora che psicologico. Però è un'introduzione interessante quella di Lovecraft, quindi non sono soldi buttati, questo Oscar Mondadori. Però... a dispetto della brutta riproduzione fuori fuoco, il libro da comprare, se uno vuole comprare Edgar Allan Poe in italiano, è questo. E questi sono i racconti di Edgar Allan Poe, c'è anche la copia del VSO qua, nella traduzione di Giorgio Manganelli. Questo è un libro che è uscito negli anni 80, commissionato, credo, specificatamente dall'Einaudi a Manganelli, e l'Einaudi in quegli anni aveva in corso una collana che si chiamava Scrittori tradotti da scrittori, e questo è un libro che è uscito in tre volumi. Ecco, è uscito in tre volumi. In realtà Manganelli si era già occupato di Poe, io do un po' per scontato che tutti sappiano che è Manganelli, ma se non lo sanno meglio per loro, ma è uno straordinario saggista e un eccezionale traduttore, come narratore non so fino a che punto mi convinca, però insomma è stato un grandissimo protagonista della letteratura italiana del secondo Novecento, ecco. E sicuramente i suoi racconti sono anche, si può dire, poiani, è vero? Sono, anche se io credo che se c'è uno scrittore italiano del Novecento che accosterei a Poe, più che Manganelli, che pure viene direttamente dal Poe inglese, è vero? Io direi Landolfi. Io direi Landolfi, anche se paradossalmente Landolfi è molto più influenzato dai russi, soprattutto da Gogol, è vero, quindi in un certo senso, però io credo lo scrittore più. Manganelli conosceva molto bene l'inglese, un ottimo, forse il miglior traduttore dall'inglese che c'è, e aveva già lavorato a Poe per anni, e poi insomma ha fatto questa... questo libro, di cui poi parlerò anche un attimo dopo, più avanti. Questo libro è uscito prima in quella collana, no? Poi è stato ristampato in una bellissima collana dei Einaudi, che è la collana dei millenni, è vero? E lì, anche lì c'è un'introduzione d'autore. Mi permetto di segnalare queste cose che secondo me sono interessanti. E in questo caso l'introduzione è di Cortázar. Cortázar è uno scrittore argentino che poi ha lavorato tantissimo a Parigi, però. E quello è un altro scrittore davvero estremamente, come dire, in armonia, in sintonia con un po', che non è un complimento, insomma. Però è davvero. E c'è questa introduzione che non è niente di che, secondo me, l'ho letta. Cortázar è molto più forte proprio come narratore, vero? Quando fa il critico molto meno. Però è chiaro che è una sorta di omaggio al suo maestro. Ecco, quindi questo è un libro. E adesso ho visto che è stata ristampata nelle Einaudi Tascabili. Quando questo libro è uscito nell'85, mi pare, c'è stata una recensione di Italo Calvino, che è uscito, che allora, credo uno degli ultimi scritti di Calvino, che deve essere morto nell'86, se non sbaglio, una roba del genere. E Calvino dice: non solo finalmente abbiamo la traduzione di Edgar Allan Poe in italiano, ma abbiamo anche un nuovo classico della letteratura italiana. E in questo caso, proprio della letteratura italiana, strizzando un pochettino l'occhio, come molti di voi sapranno già, al grande successo che Edgar Allan Poe ha sempre avuto in Francia, dove a tradurlo, subito a partire dalla fine degli anni 40, non è stato il primo, ma subito si è accodato, è stato niente meno che Baudelaire. Rendendo Poe uno scrittore quasi più francese che americano. Quindi Calvino pensa a quello, pensa finalmente abbiamo il Poe italiano, così come i francesi hanno da più di un secolo il Poe francese. Naturalmente è un pochettino prematuro dire, soprattutto lo era nell'85, no? Perché poi un classico diventa un classico dopo. Ecco, quindi non so se diventerà, però è sicuramente una bellissima traduzione. Ecco, non so se qualcuno di voi la conosce o la io. Quel poco che citerò lo citerò senz'altro dalla traduzione di Manganelli. Ecco, quindi questo è un pochettino per quello che succede in libreria. Poi, sempre rispetto all'Italia, però, l'aggancio forse più sorprendente, devo a Franco Zabagli la dritta, è vero che la sapevo ma me l'ero dimenticata, mi dice: bisogna parlare di Poe perché in fin dei conti Poe è uno dei pochi anglosassoni che aveva letto I Promessi Sposi. Ed è vero, effettivamente, Poe nel 35 scrive una recensione dei Promessi Sposi. Come vi dirò tra un momento, Poe sopravviveva collaborando ai giornali, ha scritto una quantità enorme di recensioni. Se uno mette Promessi Sposi, Poe trova immediatamente online la recensione. E vi dirò che, appunto, dopo vi dico due parole su questa recensione perché è sicuramente interessante. Prima però vi dico un'altra piccola scoperta che ho fatto io. Cioè, io anch'io l'ho letto online, anche se trovo ripugnante sempre leggere le cose online, sono maniaco di libri. E poi però sono andato a prendermi anche l'opera classica, l'ultima edizione delle opere critiche di Poe, che nella Library of America è un pochettino come la Pléiade francese per l'America, che è un librone di 1500 pagine che raccoglie recensioni di Edgar Allan Poe. E la cosa curiosa è che questa di Manzoni non c'è, che ho trovato essere una cosa molto interessante. Al contrario, cioè, da un lato è interessante che Poe nel 1835 recensisca la traduzione dei Promessi Sposi, dall'altro è interessante che in un libro fatto, questo è dell'87, questo libro, questa edizione, non ci sia. Cioè, effettivamente Manzoni, volenti o nolenti, è uno scrittore che in Inghilterra e in America non ha mai veramente attecchito. Confesso che voi avrete visto che sui giornali recentemente ci sono stati i necrologi di Harold Bloom, che questo grandissimo critico che è stato il mio professore a Yale, quindi sono stato molto commosso e sono andato a leggere e poi anche a sentire delle registrazioni che lo aveva fatto prima di morire. E molto curiosamente Bloom a un certo punto cita tra i grandi scrittori del mondo, cita Manzoni. È una cosa che mi ha molto stupito perché effettivamente Manzoni non è letto nei paesi di lingua inglese, così poco è letto che non è nell'edizione di Poe, capite? Che invece può anche darsi, naturalmente Poe scriveva 3 recensioni al giorno perché doveva arrivare a mangiare alla sera, quindi poi sono recensioni anche molto ripetitive e tutto, però è chiaro che il nome, se fosse costato, ma evidentemente lo studioso americano che ha messo insieme questo libro, pur essendo uno scrittore importante, non sapeva che era Manzoni. Questa recensione è interessante, io non voglio perdere tanto tempo, però due cose le voglio dire sulla recensione, poi se volete ve la leggete online, penso che magari ci sarà anche una traduzione italiana, non sono sicuro però tanto. E due cose volevo notare di questa recensione, una abbastanza inevitabile, e cioè il fatto che Poe si fermi e citi lungamente la pagina della madre di Cecilia. È vero, Poe è lo scrittore che ha detto l'argomento più bello è la morte di una bella donna. È vero, quindi è chiaro che lì ce n'è 3 in una volta che muoiono in un giorno. Poe, come un avvoltoio, è calato su quell'episodio. E però lo tratta con grande rispetto. Fra l'altro, io questo lo ricordavo da altri studi, insomma, che qualcuno dice che la descrizione della peste Poe ha un racconto molto famoso che si chiama The Mask of the Red Death, è vero, la maschera della morte rossa, che è un racconto dedicato alla peste, e può darsi che questo racconto sia stato scritto anche proprio su ispirazione della lettura, fresco della lettura del Manzoni, no? Però ecco, da un lato quell'episodio, la morte, la madre di Cecilia. E l'altra cosa interessante, qua ve l'ho fatto ma non voglio perdere tempo a leggerlo tutto, no? Però vedete è abbastanza spiritoso perché in questo caso sì, dice «The translator we fear was hungry, a misfortune with which we know how to sympathize». Dice «Il traduttore temiamo, aveva fame, una sfortuna con la quale non abbiamo difficoltà, sappiamo come simpatizzare», è vero, perché anche lui scrive per fame, no? E poi parla di questa traduzione, il traduttore è questo Featherstone Hall, che era un inglese, credo, questa è la ristampa americana dell'edizione inglese, però non vorrei dire una stupidata, credo di no. Però poi dice una cosa molto interessante, non sto a tradurvela tutta perché perderemo tempo, ma dice che la traduzione è spesso sbagliata, dice, e però conserva una sua vitalità proprio perché il traduttore non aveva avuto il tempo di restituire pienamente le costruzioni idiomatiche o popolareggianti dell'italiano in inglese. E quindi in questo modo aveva arricchito l'inglese stesso, vedete la frase importante è questa: «The strength of a language is in the number and variety of its idiomatic phrases». Cioè la forza di una lingua è nel numero e nella varietà di frasi idiomatiche. In un certo senso il traduttore dice poi, questa è una cosa che davvero succede, chi ha pratica di traduzione lo sa, no? A volte il traduttore non ha il tempo di tradurre bene, oppure non ha il dizionario giusto, soprattutto adesso con internet non succede più, e allora prende una frase idiomatica, la traduce letteralmente, è vero, e la piazza lì, e in questo modo però crea una sorta di un senso di straniamento nella lingua d'arrivo, è vero, che a modo suo arricchisce la lingua stessa. Per esempio Poe dice, noi in fin dei conti nella lingua inglese conserviamo delle frasi di Shakespeare che sono così vitali nella lingua moderna proprio perché non le capiamo, proprio perché sono fuori luogo, perché la lingua di Shakespeare è molto diversa da quella che parliamo noi. E poi fa addirittura l'esempio invece di una traduzione classica della letteratura inglese, cioè la traduzione del Don Quixote fatta da Tobias Smollett, che è uno scrittore del Settecento, e invece dice Smollett ha voluto fare una traduzione perfetta restituendo lo spagnolo di Cervantes nell'inglese più pulito possibile. In questo modo ci ha dato un bellissimo Don Quixote, però in un certo senso ha perso la chance di fare un'opera più sporca ma anche più vitale, più gaddiana, noi diremmo adesso. E questa mi sembra una cosa abbastanza interessante, intelligente, che dice Poe, poi magari la ripeti in altre... Quindi molto presto Poe dà notizia di Manzoni, no? E vi dirò che grazie a Laura Desideri, che non solo mi ha invitato, ma anche mi ha insegnato delle cose. Cioè, mi ha insegnato che così come Po subito legge gli italiani, anche noi italiani subito leggiamo Po. Queste sono fotografie della prima copia di un'edizione di Edgar Allan Poe che sia entrata al Vieux. Vedete che qua c'è il simbolo del gabinetto Vieux, no? Nel 1553, quindi soltanto 4 anni dopo la morte di Poe, entra una prima copia di...
Hai detto 1553.
No, 1853. Entra qua al Vieux, entra una copia e ha cominciato a essere... Adesso non credo che possiate più portarla via questa copia perché è alluvionata, però potete portare via questa se io non la metto per sbaglio nella valigia. Ecco. Però questo è interessante, cioè effettivamente ancora già a metà dell'Ottocento era... Questo archivio riserva delle cose incredibili. Io ho scoperto che, per esempio, quando è uscita Romola di George Eliot, un libro che adesso, a parte io e Marucci, non legge più nessuno, noiosissimo libro, hanno comprato 45 copie al gabinetto di Vieux, perché tutti volevano leggere il libro di George Eliot ambientato a Firenze, no? Adesso credo che non esista biblioteca al mondo che compia 40, forse del Codice da Vinci comprano 45 copie dei libri di Fabio Volo. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è che aveva la connessione tra Poe e l'Italia, dopo mi metto a fare una conferenza più tradizionale, ha a che fare col cinema. Naturalmente Poe è stato frequentato dal cinema, molto, probabilmente il film più famoso è un film del 28, ancora muto, anche se già nel 27 avevano fatto uno. È di un regista sperimentale francese, Jean Epstein, che si è avvalso della collaborazione di Buñuel anche in questo film, un film molto visionario, si chiama La chute de la maison du Cher, La caduta della casa di Usher. È un film muto, molto suggestivo, che prende il titolo di uno dei racconti più famosi di Poe, ma che in realtà combina diversi racconti. Infatti, se voi lo guardate, l'ho riguardato apposta prima di parlarvi, l'ho trovato anche su YouTube, c'è scritto da motivi di Edgar Allan Poe, anzi come fanno i francesi, di Edgar e il puntato Poe, perché i francesi dicono Edgar Poe, è vero, non dicono Edgar Allan Poe. Quindi questo è un po' il film più famoso. Poi il primo. Poi l'altro momento importante per il cinema di Poe sono i film a basso costo, no? Low budget, che ha girato un regista fuori Hollywood che si chiama Roger Corman, che molti volevano sentito nominare negli anni 60 e anni 70. Nel giro di 15 anni ha girato ben 15 film tratti da altrettante storie di Poe, e che sono film appunto molto cult, è vero? Ho scoperto che c'è stato anche un cartone animato molto recentemente, un certo Extraordinary Tales di Raul Garcia, che è l'animatore di Aladdin, per esempio, quello è del 2015, non so se sia mai arrivato. Quello per dire che ovviamente Poe è frequentato dal cinema, capite? Anche se non sempre. Però due cose che davvero ho scoperto per divertirmi preparando questa conferenza. Una è che forse il più bello omaggio che Poe abbia mai ricevuto dal cinema gliel'ha fatto Truffaut. Questo è il manifestino del terzo film di Truffaut, no? Fahrenheit 451, che è il film tratto dal famoso romanzo di Ray Bradbury. E il 451, come voi sapete, è il grado al quale la carta prende fuoco, e tutti voi avrete visto questo magnifico, così, distopia, come si parla, no? Un mondo in cui entrerebbero i pompieri e metterebbero a fuoco tutto il Vieux, risolvendo problemi logistici enormi, e con grandissima gratitudine del sindaco di Firenze. Ecco, la cosa è, molti ricorderanno come finisce, no? Come in questi film distopici, no? C'è sempre un cattivo, insomma un cattivo, una persona che fa parte del conformismo della società nella quale viva, che a un certo punto ha una illuminazione, nel caso specifico è proprio un'illuminazione perché la stanza è piena di fuoco, questo eroe, no? Guy Mortagen, mi pare che si chiami, era un pompiere e vede questa vecchia signora morire con i suoi libri piuttosto che rinunciare, e allora capisce che in realtà i libri vanno salvati e quindi dopo diventerà parte della resistenza, no? E molti di voi ricorderanno il finale di quel film molto molto bello, quando sono questo gruppettino di lettori incalliti, in certo senso, di persone che fanno la resistenza, vivono nel bosco e queste persone per mantenere la memoria dei libri, ciascuno di loro diventa un uomo libro. No? Il che significa che cosa? Che ciascuno di loro memorizza un libro, quindi gli viene data una copia pericolosa, lui la memorizza, una volta che sa di aver la memoria distrugge la copia e diventa lui il libro vivente, no? Diventa lui il libro vivente. Ora, e c'è questa scena, no, in cui loro camminano nella neve, nel bosco innevato, no? Chi di voi si ricorda questo film? Questa scena è indimenticabile, e intanto parlottano, ripetono a memoria il libro che poi dovranno, in attesa di tempi migliori, no? In attesa di Kindle. Kindle, fra l'altro, vuol dire accendere, se uno ci pensa, pericolosa questa cosa, no? E ora, nel romanzo di Ray Bradbury, che peraltro Ray Bradbury era un grande bibliofilo, infatti lo dico, questo è importante, Ray Bradbury ha proibito che i suoi romanzi diventassero e-books, fino al 2011, quando gli hanno offerto non so quanti milioni, allora ha firmato questo contratto, probabilmente forzato dai nipoti, i pronipoti, aveva più di 90 anni. Però ecco, nel libro di Bradbury, Guy Mortagan deve memorizzare l'Ecclesiaste, il Qualeth, no? Il libro dell'Ecclesiaste e il libro dell'Apocalisse, cioè i due libri. Invece nel film di Truffaut deve memorizzare i racconti di Poe, che è molto curioso, questa è una roba che ho proprio scoperto per caso, che sembra, e che probabilmente è lo stesso Bradbury, perché Bradbury comunque è un grandissimo estimatore di Poe, e l'ha detto più volte, dice che è uno dei suoi ispiratori, grande scrittore di fantascienza, insomma. Però, e arrivo veramente al mio ultimo aggancio con l'Italia, è un film italiano su Poe, molti di voi ricorderanno, nel 68 è stato girato un film a episodi che si chiama Tre passi nel delirio. Era un film franco-italiano, in realtà. Il primo episodio l'aveva fatto Roger Vadame, è vero che era il marito di Brigitte Bardot, allora era famoso per quello, poi come regista meno. Il secondo invece Louis Malle, William Wilson. E il terzo l'aveva fatto Fellini, che non è un grande film, secondo me. Confesso che non l'ho rivisto. Si chiamava Toby Dammit ed era tratto e rifatto da un racconto di Poe che si chiama Mai scommettere la testa con il diavolo. La cosa però curiosa che volevo ricordare qua è che Toby Dammit, se qualcuno di voi si ricorda quel libro, tu te lo ricordi di che cosa parlava?
Il libro.
No, il film. Il corto, te lo ricordi? Cioè è un attore... È un attore americano squattrinato e alcolizzato che per sbarcare il lunario accetta di venire a Cinecittà a girare degli spaghetti western. Quindi è esattamente la situazione di quel bellissimo film di Tarantino che probabilmente molti di voi avete visto in questo periodo, che io ho trovato splendido, non so, però io davvero mi sono commosso a vedere quel film, però io amo il cinema particolarmente. E questo davvero non lo sapevo, sicuramente Tarantino è una delle mille citazioni di Tarantino, capito? Io però ho visto il film di Tarantino godendomelo infinitamente senza riconoscere questa che è sicuramente una... No, ma infatti non...
Western cattolico,
guarda, magnifico, no, avrei dovuto ti dirò di più, ecco, magnifico, allora questo, che il racconto di Poe è Mai scommettere la testa col diavolo, e naturalmente in Tarantino non c'è il diavolo, però Benson poi aveva la banda satanista, io fra l'altro l'ho goduto tantissimo perché non sapevo niente del film, io sono andato pensando che Tarantino fosse rispettoso della storia e della cronaca, e allora l'ho amato di più, non voglio rovinarvi assolutamente, però ecco, questa è l'altra cosa che volevo dirvi su Poe e il cinema. Ecco.
La locandina, mi pare.
Questa, sì, infatti ecco qua la locandina, sì. Vedete? Tre passi nel delirio, e questo è Terence Stamp che guida, e poi mi sembra che venga tagliata la testa da un filo o qualcosa, mi ricordo, lei se lo ricorda?
Sì, anch'io, è bellissimo.
Sì. E io non me lo ricordo.
L'ho visto 3-4 volte.
Ah. Vabbè, però mai scommette.
Il diavolo è una bambina che getta la palla.
William Wilson è stato portato.
Sì, certo, William Wilson è, lo fa lui mal, quello l'ho detto. Sì, sì, però William Wilson non c'entra con Tarantino, per... certo, certo, lui mal e quello prima, quello di Vadam, non mi ricordo che racconto sia. E non l'ho neanche scritto, basta andare su Wikipedia, ormai non c'è nessun merito a sapere queste cose, perché... Senti, chiusa questa cosa, eh? Orca, però sono già le 6:30.
Vai, vai.
No, allora, due cose di carattere...
No, le 6:30
sono le 6. No, però le 6:30 dovevamo... Sentite, no. La vita di Poe la posso anche saltare, cioè due o tre date molto... molto immediate, cioè Poe nasce nel 1809 e muore nel 49, non ha ancora compiuto 49 anni. Muore a Baltimore, non si sa bene come, però certamente è morto. Questa non è una battuta, perché in Poe spesso i morti poi tornano in vita, no? Ma mi sembra che Poe fosse morto del tutto. E invece nasce a Boston perché nasce da due attorucoli che si trovavano a Boston in quel momento, è vero? Resta, allora, fondamentalmente... Delle volte penso che Poe era così, i suoi racconti parlano così tanto di morte perché la sua vita è stata così squallida, insomma, è così poco interessante, no? Fondamentalmente Poe, la mamma di Poe, il padre se ne va subito, subito, prima ancora di quanto se ne va dalla mamma, e la mamma muore di tisi quando il bambino non ha ancora 3 anni. Fanno tempo a fare questi 3 figli e poi una muore, l'altro sparisce. E i 3 figli vengono allevati da altre persone, non avrà mai ufficialmente adottato. Poi viene adottato ufficiosamente da questo Thomas Allan, che era un ricco commerciante di Richmond. Richmond è in Virginia, quindi nel sud. Ed è per questo che, insomma, Poe, a modo suo, cioè decisamente è quello che si chiama uno scrittore del sud dell'America, è vero, con certe caratteristiche che hanno gli scrittori del sud, tra cui la passione per il grottesco, che sembra essere una passione che da Poe passa a Faulkner e poi a Flannery O'Connor e a vari scrittori del sud, e anche, spesso si dice, Poe, insomma, un certo razzismo, ha scritto anche delle cose proprio a favore dello schiavismo, in fin dei conti era ancora... Anche tutte ste scimmie che girano per i racconti di Poe possono essere interpretate in maniera sgradevole, ecco. E Poe fondamentalmente vede la mamma morire, gettar sangue, e di questo i critici freudiani poi faranno meraviglie. Certamente Poe non avrà una vita sentimentale particolarmente gratificante, tendeva, come capita in questi casi, a cercare sempre una figura materna, è vero, poi alla fine sposerà, alla fine mica tanto, insomma, a 30 anni sposerà una sua cugina prima, questa Virginia, che non aveva ancora compiuto 13 anni quando lui la sposa, e che era malaticcia anche lei e che a sua volta morirà di tisi 10 anni dopo, qui a 24 anni, e quindi poi in un certo senso la vita di Poe sentimentale, se volete anche erotica di Poe, nel senso greco del termine, si palleggia tra la morte di Tisi della mamma quando lui ha 3 anni e la morte di Tisi della moglie quando lui ne ha 36 e la moglie ne ha 24. Ecco, quindi, e questo può spiegare tante immagini sue. Vive appena sopra e spesso sotto la soglia della povertà, che è una delle cose di cui parlerà poi molto Baudelaire nei suoi saggi. Dirà, Poe qua in Francia sarebbe stato povero ma avrebbe avuto amici, in America invece era povero e in più aveva solo nemici, perché in America pensano solo ai soldi, non è del tutto sbagliato, insomma. Quindi adesso non sto a entrare troppo nei dettagli, che non mi sembrano interessanti per questa occasione. Diciamo solo questo: lui, come già vi ho detto, vive di collaborazioni giornalistiche, era bravo, però era molto produttivo, era molto bravo come redattore di vari giornali, cioè di uno dei quelli per i quali, non sto a dirvi i nomi, per i quali, ai quali collabora, addirittura in un anno quintuplica le vendite, ecco. Però poi lui è una persona difficile da trattare, il mito che Poe fosse sempre ubriaco è relativamente falso. Poe ogni tanto ero ubriaco, ma fondamentalmente perché non teneva minimamente l'alcol, bastava che bevesse pochissimo e immediatamente partiva. Ecco, quindi, quindi è così. In realtà è molto meno maledetto di come ci è stato trasmesso. Inizia come poeta i suoi primi tre libri, che sono poi sempre lo stesso, che cresce un pochettino nel corso degli anni, sono raccolte di poesia, proprio molto esigue, da Tamerlane nel 1827 a Poems del 31. Poi, per ragioni fondamentalmente economiche, si dedica più ai racconti, è vero, smette di scrivere poesie per una decina d'anni, si dedica fondamentalmente ai racconti, che vende esattamente come vende le sue recensioni, ecco, né più né meno. Ogni tanto vince un premio, ma robe proprio da... Robe da poco, anche se in questo modo inaugura una tradizione che dopo sarà seguita da tanti scrittori americani, cioè quello che il racconto, la short story, è vero, quello che adesso spesso in italiano viene orrendamente tradotto come il racconto breve, no? No, in italiano si dice racconto, no? Racconto breve vuol dire che c'ha due pagine, non di più. Invece la short story è un pochettino quello che serve a uno scrittore per finanziarsi il resto della sua opera, no? Cioè è tutto un modello che poi da Poe a Hawthorne a Scott Fitzgerald viene ripetuto dagli scrittori americani, ed è un modello che ha funzionato fino a una ventina d'anni fa, quando effettivamente c'erano riviste americane, a differenza che in Italia, no? Dove i racconti non hanno mai, sono sempre stati un lusso. In America invece i racconti sono sempre stati il modo per sbarcare il lunario, no? C'erano certe riviste americane che fino a una ventina d'anni fa davvero con un racconto pubblicato vivevi un anno, no? Se pubblicavi un racconto su New Yorker. Adesso con internet è tutto cambiato. Però è vero che poi, non c'era, se uno prende una storia del racconto moderno, no? Come ce ne sono, Poe e Hawthorne, questi due scrittori americani, precedono di una decina d'anni, mancabilmente, i due poi maestri del racconto moderno, che sono Maupassant e Chekhov, no? I due maestri europei arrivano 10 anni dopo. In America, l'America apre la strada alla show story intesa in senso moderno, ecco, cioè non il Boccaccio, ecco, ma il racconto in senso moderno Polo lo apre lui. Ecco, quindi i racconti di Poe escono su rivista, no? E poi verranno raccolti in tre volumi, uno nel 40, il famoso Tales of the Grotesque and Arabesque, poi, e altri due, poi fino a quello del 45 che è Tales, semplicemente. Però insomma non credo che vi interessino i titoli, perché tanto ormai nessuno va più a comprare le edizioni originali, a meno che non si tratti di un'asta. E prima che i racconti pubblica effettivamente l'unico suo romanzo, che è un romanzo che sembra incompiuto ma probabilmente non lo è, che è il famoso The Narrative of Arthur Gordon Pym, l'avventura di Arthur Gordon Pym, che è un romanzo che ho riletto anche questo recentemente per voi, ma molto interessante in certi punti e completamente sballato in altri, ed è fondamentalmente un romanzo marinaresco, è vero? Marinaresco che sicuramente ha influenzato Moby Dick, però adesso devo andare più in fretta. Vabbè, poi invece in realtà nel 45 è l'unico successo della sua vita che stranamente è con una poesia, con la famosa poesia che si chiama The Raven, il corvo, no? Voi avete visto che in questa edizione, no, si vede il corvo qua, spesso e volentieri questa poesia non è una poesia narrativa, è vero, come sono quasi tutte le poesie, e ha un successo enorme e permette a Poe per un 6 mesi di sentirsi una specie di Byron americano, è vero, e di essere invitato in vari salotti. E intanto è vero che in occasione dell'uscita di quella poesia, che prima esce in rivista, dopo viene pubblicato un altro libro, di un'altra raccolta di poesie. Quindi nel 45 è un po' l'anno mirabile di Poe, appena morta la moglie, quindi mirabile fino a un certo punto, ecco, perché lui alla sua moglie bambina voleva un gran bene, però lo stesso letterariamente gli va bene. E poi nel 48 pubblicherà l'ultima sua opera, che è uno strano libro che si chiama Eureka, che è una specie di, si chiama Eureka Prose Poem, una specie di poema filosofico in prosa. Ci sono delle pagine bellissime su Eureka, che gli ha dedicato, che vi ha dedicato Guido Fink, che era il più grande, uno dei più cari amici che avevo a Firenze, insomma, è un grandissimo americanista fiorentino che in questo momento potrebbe, se, non, se ci fosse ancora, insomma, è mancato qualche mese fa. Volevo ricordarlo. Ricordo le sue pagine, e tanti di voi lo ricorderanno. Ora, Poe, come vi ho già detto, ha avuto una straordinaria importanza per la letteratura francese. Poeti senza dubbio più grandi di lui, come Baudelaire, Mallarmé, Valéry, almeno Baudelaire, insomma, Mallarmé se la mena troppo, e Valéry anche, ma però senza dubbio più grandi di lui, l'hanno preso molto, molto seriamente, sia, per una, sia dimostrando interesse ai suoi stessi argomenti, è vero, argomenti molto poco appetitosi come la morte, la putrefazione e altre cose allegre, sia anche per la teoria, o meglio le tecniche che Poe ha spiegato nei suoi saggi, in particolare in un saggio molto famoso che lui ha scritto subito dopo The Raven, intitolato The Philosophy of Composition, la filosofia della composizione, che è un saggio che si legge veramente come un racconto, allo stesso modo in cui i suoi racconti spesso hanno l'andamento saggistico. Delle volte, se uno legge un racconto di Poe, ti sembra di star leggendo una specie di trattazione filosofica un po' balorda di un filosofo che un po' ubriaco, che poi improvvisamente ti accorge che in realtà è la confessione di un assassino, ecco. Però all'inizio sembra in realtà. Lo stesso vale per questo saggio invece, che inizia come un racconto e poi è un saggio. Effettivamente questo è stato riconosciuto poi più avanti, T.S. Eliot, per esempio, il grande poeta della Terra Desolata, no? Il quale, a secondo di come lo si guarda, è il poeta inglese più innovativo del Novecento, oppure, semplicemente, a quelli che sta antipatico, un tardo simbolista. E basta. T.S. Eliot una volta ha detto una cosa interessante, ha detto «One cannot be sure one's writing has not been influenced by Poe». Cioè, non si può mai essere sicuri che quello che si scrive non sia influenzato da Poe. Che mi sembra una frase straordinaria. Cioè, Poe è come lì, che ti può... E l'altro scrittore del Novecento, e di questo parlerò ancora se ho tempo, che continuamente, direi, porge i suoi omaggi a Poe, è Borges. È vero? E adesso qua dico solo una cosa che dice Borges, poi parlerò di altre cose se faccio tempo, ma per esempio quando muore Valéry nel 46, Borges ha un piccolo necrologio, una paginetta bellissima, in cui a un certo punto dice, e dice una cosa veramente molto bella, dice che Valéry è come un personaggio di Poe, non è? Cioè c'è come, e siamo usciti dall'influenza di Poe in quanto scrittore, siamo all'influenza di Poe, come, quasi come se Valéry è una specie di Dupin, che durante, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, col casino che c'è attorno, lui riesce a mantenere la lucidità della mente. È molto, molto interessante, insomma. È nel libro di Borges, quello del 57, Discussione. Vabbè. L'altra... Allora, Poe, in questi suoi saggi teorici, dice fondamentalmente due cose che sono importanti. Uno è che Poe raccomanda sia in poesia sia in prosa la forma breve. Dice, un'opera per funzionare davvero deve essere fruibile tutto in una sola seduta. Questo, e quindi deve essere breve. Deve essere breve. Questo, abbastanza straordinariamente, in un secolo, è vero, che era perfettamente a suo agio con la forma lunga, no? Perché se c'è un secolo così, in cui non c'era problema a scrivere libri di 12 volumi, era l'Ottocento, no? Arriva poi e dice, no. E questa è una cosa che, di nuovo, ha fatto scuola, ma ha fatto scuola veramente molto fortemente, dai simbolisti francesi fino a tutta la poesia italiana del Novecento. Il primo che si è messo a scrivere poesia lunga è stato Bertolucci, forse negli anni 70. Per più di un secolo questa idea. L'altra, quindi invita veramente a questa concentrazione. L'altro cardine della teoria di Poe, questo è un'altra cosa su cui riflettere, è... che lui raccomanda l'estrema lucidità nella costruzione di un'opera letteraria, la quale, secondo Poe, non avrebbe origine nell'ispirazione, come volevano ancora i suoi maestri romantici, Ma da Poe fondamentalmente viene fuori da Shelley e Coleridge e Byron, no? Ma da una serie di calcoli molto precisi che Poe raccomanda di fare all'inverso, cioè partendo non dalla pulsione interiore che ci porta a scrivere, secondo Platone, insomma, come ci si aspetterebbe, bensì dall'effetto che intendiamo creare nel lettore. Ed è proprio pensando all'effetto che noi dovremmo scegliere l'argomento, il tono e, nel caso della poesia, il metro che utilizziamo. Cioè Poe, che pure è stato uno scrittore infinitamente originale, è vero, e vi leggo soltanto una frase di Manganelli, perché mi rendo conto che, come al solito, ho preparato molto di più di quello che riuscirò a trasmettervi qua, ma una frase di Manganelli, scrittore così e traduttore di Poe. Manganelli dice una cosa molto intelligente, dice: Poe non ha detto nulla, ha parlato una lingua che prima di lui nessuno aveva mai parlato. Questa, facendo, direi, le deboti proporzioni a queste Manganelli come Ceronetti, cioè questa gente che la spara lì, però è molto suggestiva come frase, no? Poe non ha detto nulla, ha parlato una lingua, la differenza tra dire e parlare, no? Ha parlato una lingua che nessuno ha mai parlato, cioè il massimo dell'originalità in un certo senso. Però questo è lo scrittore che esclude l'originalità proprio come opzione a livello teorico, e al posto dell'originalità parla dell'importanza invece, per ottenere l'effetto voluto, di una disposizione degli elementi. Dice quindi: l'opera d'arte è un elemento, è un gioco combinatorio. Pensate, con 150 anni d'anticipo, su, di nuovo, sull'Oulipo, su tutte le varie teorie francesi che sarebbero arrivate a dannare la letteratura nel secolo successivo. Quindi l'idea della disposizione. Io qua addirittura vi avevo stampato la prima pagina di quello che è il suo racconto più famoso. Mi rendo conto che non abbiamo assolutamente tempo di leggere tutto, però vi segnalo solo, no, che questo è l'inizio della caduta della casa, del crollo della casa Usher, no? In cui il narratore cerca di spiegarsi come mai prova questo sentimento così strano, così perturbante, per usare il termine, no? Poi freudiano, e non riesce a spiegarselo, non riesce a spiegarsi come mai si sente così. E poi però, vedete più avanti, qua dice: era impossibile analizzare, dice, ci resta preclusa l'analisi di tanta efficacia. E poi aggiunge: poteva forse bastare una diversa disposizione dei particolari del paesaggio, dell'immagine, per alterare, forse cancellare, quell'angoscioso potere. E, mosso da cotesto pensiero, guidai il cavallo. Cioè, questo è interessante, questo è un aggancio che vedo fatto non di frequente, è vero, tra il raccomandare la costruzione dell'opera e il trovare che il perturbante, anche il perturbante, è un problema di combinazione, di disposizione, di arredamento, se volete, di arredamento. Ora, effettivamente, la cosa... Cioè, questo, appunto, questo raccomandare il calcolo rispetto all'ascolto della pulsione è qualcosa che davvero sembra in contraddizione con quello che poi i nostri ricordi di Poe ci evocano, è vero? Poe, nella memoria, è uno scrittore tutto pulsioni, è vero? È uno scrittore tutto inconscio. È lo scrittore sicuramente più psicanalizzato della storia della letteratura, è vero, esiste una famosa opera di una certa Marie Bonaparte del 1934, è vero, e Mario Prazzo, adesso ormai nomino il nome perché sono stato io al suo museo, ha un bellissimo saggio in cui dice: questa è un'opera davvero napoleonica, dice, perché è un libro di 2500 pagine in cui ogni singolo dettaglio di Poe viene riportato alla teoria freudiana più più anche indecente, insomma. Se volete leggerlo è in Studio Svaghi Inglesi, è veramente, sono 10 pagine divertentissime, in cui Prats dice: i miei critici mi hanno accusato di aver scritto un libro freudiano con la morte, la carne e la morte del diavolo, e quelli non hanno idea di cosa vuol dire un libro freudiano, leggete. Ecco, vabbè, però pur essendo... E a uno viene da dire, ma proprio Poe nega l'inconscio, proprio Poe che è lo scrittore più... Ora, in realtà, io riflettevo, no? Se uno pensa, Freud è arrivato a scrivere Al di là del principio del piacere, dove teorizza poi il perturbante, il suo saggio sulla pulsione di morte, nel 1920, dopo che per 20 anni non aveva fatto altro che parlare di piacere, no? Aveva parlato del principio del piacere. Per 20 anni parla del principio del piacere, poi finalmente a una certa età comincia a parlare del principio di morte. Ora, la famoso destrudo, no? Perché noi parliamo sempre di libido, però in realtà, questo me lo diceva Bloom, non so se sia vero, in realtà nei manoscritti di Freud a un certo punto si parla della destrudo, che è un termine che poi non ha avuto successo, forse lui non l'ha usato nei tempi, però così come c'era la libido c'era anche la destrudo, no? Ecco, Poe è come uno scrittore che scrive solo di pulsione di morte senza aver mai attraversato la fase del principio del piacere. È come se il principio dello inorganico fosse così, saltando il primo tempo, saltando il tempo del piacere. C'è un racconto straordinario di Poe che non è quasi un racconto, questo ve lo raccomando, si chiama The Imp of the Perverse, Manganelli lo traduce come Il genio della perversità, in cui davvero si teorizza una sorta di principio di autodistruzione che è dentro di noi e che ci costringe a fare quello che non dovremmo fare e che sappiamo di non dover fare, no? C'è per esempio un esempio classico di quel racconto e di questo principio in opera nel famoso racconto, no? Il gatto nero, The Black Cat, no? Dove il narratore parla di questa sua antipatia per questo gatto che a un certo punto ammazza, ma in realtà quello che il narratore vuole fare non è ammazzare il gatto, è ammazzare la moglie, capite? E infatti a un certo punto prende quest'ascia, poi prende un gatto e lo ammazza, poi ne trova un altro esattamente uguale, no? Ne trova un altro esattamente uguale, allora lo porta a casa e poi però vorrebbe ammazzare anche il secondo gatto, no? A quel punto la moglie lo blocca, lo ferma, e allora lui con la stessa ascia con cui ammazzerebbe il gatto ammazza la moglie, no? E dopo ci sono questa pagina veramente straordinaria in cui dice il senso di felicità che provavo, non perché ha ammazzato la moglie, anche se però è chiaro che è per quello, no? E tuttavia nel momento in cui si rende conto che nessuno lo scoprirà, allora a quel punto arrivano i poliziotti e lui a tutti i costi insiste per offrire loro un tè o un caffè o quello che è, e intanto che li offre batte col pugno la parete e dice: sentite come sono belli solidi questi muri, e a un certo punto invece si sente che un muro è cavo dentro, allora i poliziotti lo aprono dentro, non solo, si sente il miagolio del gatto che era stato sepolto vivo insieme al cadavere della moglie, la moglie per fortuna è morta, ma il gatto era ancora vivo cioè questa pulsione che ti porta a svelare te stesso. Ecco, Poe la descrive molto bene e davvero è un pochettino il principio di morte di Poe, che viene, scusate, di Freud, che viene però teorizzato saltando completamente quello di piacere al quale Freud aveva dedicato gli anni più fertili della sua vita. Sentite, qua io... Qualche ore sono? Perché... No, perché qua a questo punto siamo all'inizio. Non so se c'è qualche domanda intanto. No, perché a questo punto io arrivavo un attimo così, come leggere i racconti di Poe, no? Manganelli, che dichiara di essere stato sposato per un anno e mezzo a Poe, no? Dice: io sono stato... Che non è tanto, perché se voi pensate un anno e mezzo per tradurre i racconti di Poe è pochissimo, in realtà è più del tempo che Manganelli è stato sposato con sua moglie, quindi, o che la moglie è stata sposata con Manganelli. Comunque, ecco, Poe dice, Manganelli dice: non leggete i racconti, cioè non cercate di classificarli i racconti, leggeteli nel disordine dell'edizione Harvard, che è un'edizione cronologica. È vero. E questo è un modo di leggere Poe, insomma, ed è il modo che approva anche Calvino, sia Poe che Calvino, dice leggeteli in questo modo così vedete quanto Poe è vario, è vero, quanto Poe è diverso. Io vi devo dire la verità, che la varietà di Poe è anche però, a mio giudizio o meno, una forma di povertà. Insomma, Poe comunque racconta sempre la stessa cosa. La racconta sempre sia, cioè sia direi che parli d'amore, amore morte, sia che parli di un, sia che scriva un racconto giallo, sia che scriva un racconto di fantascienza, sia che cerchi di essere comico anche, no? Sia che cerchi di essere comico, il comico americano ha sempre qualcosa di rozzo e di molto, ed è difficile capire quando Poe vuole essere comico davvero e quando invece lo è suo malgrado, no? Per esempio, io trovo bellissima una pagina di Berenice. Berenice è uno dei racconti del cosiddetto marriage group, no? Ci sono una serie di racconti che hanno nomi di donne, no? E c'è un critico molto spiritoso inglese che ha dedicato un capitolo in un suo libro a The Marriage Group. The Marriage Group è un'espressione che noi studiosi di letteratura inglese di solito riserviamo ai racconti di Canterbury, no? The Canterbury Tales, dove c'è un gruppo che noi chiamiamo The Marriage Group, che sono racconti veramente pieni di vita, pieni di... Non muore, tranne... Sì, no, sono tutti pieni di vita, no? O se muore qualcuno muoiono i mariti, che è una bellissima cosa per le mogli che si possono risposare, no? Il famoso racconto la vedova di Bath, The Wife of Bath, che ha avuto 5 mariti, no? E invece in Poe, naturalmente, i racconti del marriage group, tu sposi una donna malata e nel giro di 20 giorni la seppellisci, preferibilmente viva. Comunque, no, per esempio nel racconto Berenice, la descrizione, no? La fronte era alta e assai pallida e stranamente placata, e i capelli, già neri come gaietto, in parte la coprivano e ombravano le tempie cave di innumeri ricci, di un vivido giallo. Questo è Manganelli, che è straordinario, ed è meglio di Poe. Ora aspramente discordanti, fantastici quali erano con la dominante malinconia di quel volto. Gli occhi erano senza vita e opachi, come privi di pupille. Questa è... sta morendo, eh? Come privi di pupille, ed involontariamente mi sottrassi a quello sguardo vitreo, contemplando le labbra esili e contratte. E quelle labbra si scostarono, con un sorriso significante, strano, i denti, sottolineato, i denti della trasmutata Berenice lentamente si svelarono al mio sguardo. Volesse il cielo che mai li avessi scorti o che subito dopo io fossi morto. I denti. E poi va avanti, no? Poi c'è uno stacco nel racconto. Poi questa pagina. La pagina è orrenda o è comica, no? Una porta si chiuse, quel suono mi turbò. Alzando lo sguardo mi accorsi che mia cugina era uscita dalla stanza. In realtà è ancora viva Berenice. Berenice, ma è quasi una morta che cammina, capite? Siamo a pochi paragrafi dall'inumazione, ok? Questo è bello. Alzando lo sguardo, in inglese è meglio però... Io sono abituato a leggere in inglese, ma qua ve lo leggo in italiano. O alzando lo sguardo mi accorsi che mia cugina era uscita dalla stanza, ma uscita non era dalla sconvolta stanza della mia mente. Ahimè, ne tollerava di essersene allontanato il candido e sinistro spectrum di quei denti. Non una macchia sulla loro superficie, un'ombra sullo smalto, un intacco sul filo, solo ciò che il suo istantaneo sorriso aveva potuto segnare a fuoco nella mia memoria. Li vedevo ora in modo più esplicito di quanto li avessi osservati allora. I denti, m'erano accanto e lontano, e dovunque, visibili, tangibili, davanti a me, lunghi, stretti, di innaturale biancore, e le pallide, tormentate labbra gli si schiudevano attorno, come nel momento del loro primitivo, terribile disvelamento. Poi sopraggiunse il folle furore della mia monomania, e invano lottai contro la sua strana, irresistibile influenza.
fra i molteplici oggetti del mondo esterno, io non avevo pensiero che per i denti. Questi bramavo con demente desiderio. Tutti gli altri eventi e i diversi interessi vennero assorbiti in quell'unica contemplazione. Essi soli erano presenti all'occhio della mente e, isolati individui, si fecero essenza nella mia vita mentale. Li esposi ad ogni luce, li posi in ogni atteggiamento, ne indagai la qualità, ne meditai la conformazione, considerai la loro alterata natura, rabbrividii quando assegnai ad essi nell'immaginazione un potere sentitivo e senziente e, sebbene le labbra non li assistessero, una capacità di espressione morale. È una frase straordinaria, sebbene le labbra non li assistessero, cioè è un teschio, no? E poi sentite qua, di Mademoiselle Salé, che era una famosa ballerina, è stato ben detto, e adesso io pronuncio male il francese, che tu sais pas et t'es des sentiments. Tutti i suoi passi erano dei sentimenti e di Berenice più intensamente ritenevo che tu sei dont e te desidè. Tutte le sue denti erano delle idee. Ecco il pensiero stolto che mi feriva a morte, desidè. E per questo così follemente li bramavo. Sentivo che solo impadronendomi potevo riportarmi alla pace, restituendomi alla ragione. Ecco, questa è una stranissima pagina, secondo me, perché poi vi posso anche dire come finisce il racconto, non ve lo devo dire come finisce, ma ve lo dico, cioè questa donna poco dopo muore, lui la seppellisce, però poi non capisce, c'ha una voglia tremenda di fare qualcosa, e quella cosa che farà, e lo capiremo dopo, è andare a aprire la tomba con una tenaglia, si dice proprio uno strumento chirurgico dentistico, strapparle i denti, solo che a questo punto questa urla, perché non era ancora morta del tutto. Ecco, ora, naturalmente questo è per ridere o è da prendere sul serio? E questa tirata, no? Io adesso, scusatemi se ho letto così tanto, ma questa tirata, io non so se prenderla sul serio o no. Cosa vuol dire? Cioè, di una ballerina puoi dire i suoi passi erano sentimenti, no? Ma cosa vuol dire di una donna dire i suoi denti erano delle idee? Questo è strano, capite? È strano. Cioè, qualcosa davvero di strano, non è solo comico. E viene questa parola idea, in Poe la trovate tantissimo. Poe diceva che il suo racconto preferito era il racconto che in italiano si dice Ligeia, no? Come il racconto di Tomasi da Lampedusa, no? La sirena. In inglese però lo pronunci Ligeia, che fa rima con idea, eh? Ligeia, il nome di una donna che rima con idea. Essere innamorati di un'idea è una cosa pericolosissima, essere innamorati di un'idea, è vero? Infatti la parola idea, per esempio, qua vedete nella caduta della casa di Usher, nel crollo della casa di Usher che vi avevo citato, qua è molto meno comico l'uso di idea, è molto più davvero orrifico. Qua lui parla, questo narratore che parla di questo suo amico, dice: per estrema semplicità, per il nuso disegno, fermavo e soggiogavo l'attenzione. Sta parlando dei quadri, dei disegni, dei quadri che dipinge il suo amico Usher, che è la persona che sta sprofondando la follia, e dice: se mai vi fu mortale che dipinse una idea, costui fu Roderick Usher. Cioè questa idea di dipingere una cosa che è completamente astratta, che è completamente astratta, è molto, come si dice in inglese, sick, è vero? Infatti poi il quadro che viene descritto che cos'è? È fondamentalmente una cripta, ed è la stessa cripta in cui verrà sepolta viva Madeleine. A me, riflettendo, buttando giù appunti per queste cose, viene in mente, no, la famosa, correggimi Fausta se sbaglio, mi sembra che sia Mallarmé, no, che una volta un suo amico gli aveva detto: ho tante idee per una poesia, e lui ha risposto: ma la poesia non si fa con le idee, si fa con le parole, no? E però invece Poe continua a parlarti di idee, eh? È strano, perché in realtà Mallarmé aveva un'idolatria per Poe. Vi lascio con questa suggestione. L'idea o la... Che poi quando tu parli di idea, però è un'idea che non è riempita fitta di niente, capite? Poi in realtà il quadro che cos'è? È un contenitore vuoto, eh? Cioè è un'idea che non è un'idea, perché viene in mente una frase che T.S. Eliot ha detto invece nel necrologio di Harry James. Aveva detto: la sua mente era così fine che neanche le idee potevano violarla, che è il massimo della lode, ma anche il massimo della dannazione, capite? Non è... E poi è la stessa cosa un pochettino, queste idee che idea è, di che cosa sta parlando poi? Appunto, e si sta tornando alla famosa frase di... Alla famosa frase di Manganelli, no? Probabilmente non ci sta dicendo niente, sta davvero parlando una lingua delle idee che non è mai stata parlata prima. Io davvero, nel rileggere, io sapevo, quando ho accettato di fare questa chiacchierata, sapevo che avrei letto poi in Grecia, sulla spiaggia bellissima, e mi trovavo, volevo... Poi non l'ho fatto perché... Ma avevo pronto una foto del mio piede sulla sdraio, cioè il contrario. Però leggevo questi racconti e tutti, cioè c'è una quantità enorme di racconti di Edgar Allan Poe che parla di sepolture premature. E io sono sicuro che se vado a leggere il libro della Bonaparte o di qualcun altro, sicuramente lei mi spiega perché, cosa vogliono dire queste sepolture premature. È vero? Cosa voglio dire? Però la realtà è che io le lascerei per quello che sono, è vero? E di nuovo, se posso ricitare Tarantino un'altra volta, se ricorderete magari nel secondo Kill Bill, c'è cioè quella scena in cui Uma Thurman viene sepolta viva, no? Ed è una scena di un sadismo, poi lei esce perché è capace di fare karate, non so, insomma, viene fuori dalla tomba, come del resto le donne di Poe, no? Anche loro escono, cioè anche lì Tarantino davvero viene citato la seconda volta, è una specie di Poe, è vero? Perché in uno come in questo tipo di arte americana, no? In questo tipo di espressione artistica americana, è molto difficile dire dove finisce la serietà, dove inizia il comico, dove il grottesco è volontario, dove non lo è, dove ti prendi in giro, dove invece sei commovente. È davvero molto molto... Insomma, gli americani sono un po', magari malgrado, magari senza volerlo, però sono maestri in queste forme ibride, è vero, in queste forme ibride. E quindi, ecco, tutti questi sepolti vivi, io li lascerei per quello che sono, no? Che è l'orrore più tremendo, no? Poi mi sembra che ci sia anche forse un libro di Liala che si chiama Sepolta Viva, no? No, quindi mi pare... Se no... di Carolina Invernizzi, ecco, Carolina Invernizzi, no, scusa, non Liala, Carolina Invernizzi, quindi per la carità. Però Poe ha veramente tanti... C'è un vero e proprio ossessione, di solito è la moglie che viene sepolta viva, no? Però, mancanza di moglie può seppellire il gatto, oppure il nemico, no? Oppure il nemico, come nel racconto The Cask of Amontillado, la botte di Amontillado, magari di quello tra un attimo. E nella Fall of House of Usher, nel crollo della casa Usher, è un racconto particolare, forse il racconto più bello. Varrebbe la pena di ricordare, per esempio, l'ultima volta che ho parlato qua al VSS, sono diventato ormai un po' un abitué. L'ultima volta parlavo di, ricordavamo Marcello Pagnini, ecco, Marcello Pagnini ha dedicato un saggio molto sofisticato a questo racconto, se qualcuno vuole leggerlo, ma fa prima leggere il racconto. Ecco, in quel racconto è l'unico racconto che non è dal punto di vista del sepolto vivo, ma anche dal punto di vista del seppellitore consapevole. Cioè, ed è interessante quello, ed è molto angoscioso, no? Questo Usher che seppellisce la sua sorella gemella sapendo... e vi confesso che, adesso sì, ma, appunto, ripeto, ho pensato così di divertirmi anch'io facendo questa conferenza. Quindi riflettevo, per esempio, se voi guardate il film di Jane Epstein, no? Questo film surrealista, no? Nel film surrealista, invece di avere fratello e sorella, il fratello che seppellisce la sorella sono marito e moglie. È il marito che seppellisce la moglie, cioè, che è normale. E, cioè, è più normale per Poe, no? Poi però nel, appunto, poi lui la seppellisce sia nel racconto che nel romanzo, no? Nel racconto è la sorella e nel romanzo invece è la moglie, no? Poi la seppellisce e poi si cominciano a sentire sia nel racconto che nel romanzo degli strani rumori, no? Degli strani rumori, però nessuno dice niente, no? Tu sai che è sepolto sotto una, poi come si dice, tutti questi versetti, anche se il film è muto, no? Non ha sonori, però si sente grrr, la didascalia, no? Si sentono i rumori. Quando alla fine, no? Alla fine del racconto la sorella esce e si butta questo zombie, no? Con le ultime forze si butta sul fratello e così finisce il racconto, no? Muoiono tutte e due. E allora, così finisce un po' il racconto, poi crolla anche la casa. Nel film, invece, che apparentemente è molto meno perverso, ma forse in realtà lo è ancora di più, pensate che c'è dietro Buñuel, capite? Nel film sono marito e moglie, no? Lei esce dal sepolcro, il marito, e non è che si butta sul marito e lo ammazza e muoiono tutti e due, no! Il marito dice, ah, eccoti, lo sapevo che eri viva! Dice, è una settimana che ti sento che scavi, bene, bene! E poi alla fine sono contenti, cioè lei non è che si arrabbia che quell'altro l'ha sepolta viva, no? Cioè che in un certo senso il film è del 28, no? E le letture freudiane cominciano a essere all'inizio degli anni 30, cioè quello che un pochettino si dice di Poe, insomma, è che in un certo senso Poe probabilmente, io non so come fanno a dirlo, però sono tutti sicuri, lì c'è una, direi forse lo stesso Pagnini è d'accordo, cioè Poe non ha mai consumato il matrimonio, Poe era completamente impotente, io no, non so come facciano a saperlo, però questa è un po' la vulgata. E quello che sembra è che effettivamente il pensiero, cioè il momento in cui queste donne stanno morendo, diventa tremendamente arrappante per Poe, cioè il pensare che queste stanno morendo. E quindi in questo film surrealista, molto sofisticato e anche molto goffo allo stesso tempo, insomma, questi film c'è addirittura il marito che per una settimana sente la moglie che raspa fuori dal, capite? È il massimo della vita per un necrofilo. No. Cioè, è molto, io di nuovo non so come prenderle queste cose, se non, però credo che a questo punto, con un secolo e vent'anni di Freud alla nostra spalle, la cosa migliore sia goderli proprio come immagini, come situazioni ai limiti della, cioè senza cercare di spiegarle e ringraziando il cielo di non essere Edgar Allan Poe, è vero? E adesso ancora due parole poi basta, cioè perché questi sono un po' i racconti dell'orrore, no? Di cui ho parlato, che sono secondo me quelli anche un pochettino più. E poi ci sono tre racconti che sono molto importanti nella storia della letteratura, sono i cosiddetti racconti, le prime detective stories, è vero? I racconti che hanno Dupin come protagonista, no? E adesso non abbiamo più tanto tempo, quindi adesso la faccio veramente veloce. No? I tre racconti, gli assassini della Rue Morgue, poi cos'è l'altro, il rinvenimento della Mary Rouge, no? Vedete questa qua, c'è la donna che viene trovata annegata, no? Questa è la Marie Roget, e poi quello forse più bello di tutti, The Purloined Letter, no? La lettera trafugata, la lettera. Questi sono i racconti che poi sono serviti a Conan Doyle per costruire Sherlock Holmes, e soprattutto per noi, credo più importanti ancora, sono i racconti a cui poi si è ispirato Borges, in due famosissimi racconti di finzioni, ovvero La morte e la bussola e Il sentiero dei giardini che si incrociano, che sono veramente dei pastiche di Edgar Allan Poe. E Borges è quello che ha scritto molto, direi proprio, porso i suoi omaggi a Poe come inventore, e dice una cosa, dice che Poe non fa mai incontrare il suo detective con l'orrore inspiegabile. Io non so quanto sia vero, perché, però, ecco, per esempio, ecco, chi di voi ricorda La morte e la bussola, ecco, per esempio, il grande racconto di Borges, è un racconto che è una sorta di parodia della lettera rubata, no? O meglio ancora, cioè cioè il detective super intelligente e il poliziotto stupido, no? Che sono cose che poi noi abbiamo rivisto. Forse non c'è tempo per parlare di queste cose. No, no.
Sto guardando, anzi.
No, ma manca. No, questo era il clou della conferenza. Non... No, era il clou. Non...
Esprimilo.
Cioè, voi sapete, no? Cioè, in Edgar Allan Poe c'è. No, in Borges. Cioè, in un certo senso, il finale di Borges, La morte e la bussola, non so chi di voi non l'ha ancora letto, ma lo può anche rileggere. A un certo punto il detective sa di avere risolto il delitto, però sa anche che verrà ucciso, no? Cioè coincide con... In realtà quello che aveva ragione dall'inizio è il poliziotto stupido, no? Quindi è una sorta di sofisticatissimo gioco in cui il detective è il doppio del criminale e insieme fanno una specie di gioco... di intelligenza per vedere chi dei due è più intelligente, alla fine fondamentalmente vince il criminale. Questo è molto simile a quello che però già succede nei racconti di Poe. Per esempio, appunto, nella Lettera trafugata, io stesso quando l'ho riletto al momento non l'ho notato, ma l'eroe si chiama Dupin, è vero, il famoso Dupin, il detective, e il cattivo, insomma il cattivo, la persona da sconfiggere è questo ministro che si chiama il ministro di puntato. Quindi è chiaramente una sorta di rispecchiamento, però non ci dice il nome, però sappiamo che il nome inizia con la D di Dupin, quindi un pochettino lo stesso nome. Quindi Poe ha già creato questo effetto molto borghesiano, no? Che noi adesso associamo a Borges, no? L'orrore degli specchi, tutte queste cose che noi sentiamo come molto novecenteschi, le ha già davvero create molto Poe. Cioè, poi in un certo senso ha già scritto la sua parodia. Ecco, adesso, questa era la parte più complessa della mia esposizione, però adesso mi rendo conto che non c'è tempo per entrare, però ve la volevo così riassumerla qua. Ha già scritto, e effettivamente, cioè se uno mi chiedesse, me lo sono chiesto anch'io, no? Quali sono le cose più interessanti che sono state scritte su Poe? Ecco, questo è il libro più bello su Poe, l'ha scritto questo Daniel Hoffman. E io ho notato le cose curiose. Intanto, questo lo sanno tutti, assomiglia tantissimo a Poe. Vedete, questo è un poeta americano, è morto 5-6 anni fa, no? Una bravissima persona, è morto quasi a 90 anni. Guardate come ci assomiglia. Ha scritto questo libro, si chiama Poe. E si chiama Hoffman, come Hoffman, lo scrittore tedesco, che è l'unica influenza sicura su Poe. Ecco, questi sono i tipi di coincidenze che sarebbero piaciuti a Poe, sarebbero piaciuti a Borges e ahimè piacciono anche a me, quindi anch'io perdo tempo, insomma, con queste cose. No, l'altra cosa che volevo dirvi a mo' di conclusione, proprio insomma conclusione, in modo che poi magari c'è tempo per due o tre domande. Io ho riletto proprio in extremis il famoso, le pagine che ha dedicato Poe un grande scrittore che è D.H. Lawrence, è vero, il profeta anche del sesso, no? D.H. Lawrence, lo scrittore inglese dell'amante di Lady Chatterley, no? Che è uno scrittore veramente di una potenza straordinaria. Lui nel 1923, quindi quando Freud è già in circolazione, ma non fa ancora parte, vero, della... Quindi questo è un libro, in un certo modo, già psicanalitico, però di una psicanalisi molto fatta su se stessi. Scrive questo bellissimo libro, si chiama Studies in Classic American Literature, cioè tradotto, c'è anche la traduzione di Adelphi, Classici Americani, prima c'era una traduzione. La prima traduzione, se non mi sbaglio, aveva fatto Attilio Bertolucci, ma non potrei sbagliarmi, tu mi correggerai. La prima traduzione è d'autore, adesso invece ce n'è un'altra. Ecco, questo saggio lo trovo straordinario, il saggio di Lawrence, che in un certo senso è quasi in presa diretta rispetto a Poe, e mi ha spiegato alla fine Poe più di altri, più di Panini anche, insomma, più degli esegeti moderni, no? Lui scrive una specie di storia della letteratura americana, quindi il capitolo prima era il famoso capitolo dedicato a Cooper, che fra l'altro è il secondo libro acquisito dal VSE, è il pilota di Cooper, l'ho scoperto mezz'ora fa, quindi avrei potuto scrivere. Quindi voi sapete, Fenimore Cooper è lo scrittore dell'ultimo dei Moicani, insomma, quello degli... E quindi poi Lawrence inizia il suo saggio, dice: Poe non ha nulla a che spartire con gli indiani e la natura. Non si fa scrupoli per i fratelli rossi o Wigwam, insomma, non gliene frega niente degli indiani. È completamente assorbito dai progetti di disintegrazione della propria psiche. Il ritmo dell'attività americana è, come dicevamo, binario. E dice: disgregazione e muta della vecchia coscienza, formazione di una coscienza nuova al di sotto di quella vecchia. Cooper fa in modo che le due vibrazioni procedano di pari passo, quindi da un lato disgregazione, dal lato formazione di una nuova coscienza. Poe ne conosce una sola, quella della disgregazione. Cioè, in Poe, che è un pochettino quello che vi dicevo prima, infatti avrei dovuto agganciarlo a questo, cioè che in un certo senso Poe scrive al di là del principio del piacere prima di scrivere Interpretazione dei sogni. Ecco. Cioè, Poe teorizza il principio di morte, la pulsione di morte, prima di senza teorizzare la pulsione di piacere. È vero. Poe è tutto disgregazione, è tutto distruzione. E effettivamente Lawrence, vedete, questa pagina, per esempio, di Lawrence, io la trovo molto potente, molto semplice, ma allo stesso tempo molto sottile. Vedete, il medesimo fardello accumula tutti i racconti migliori di Poe. Dice: l'odio è smodato come l'amore, consuma con la stessa lentezza, è altrettanto segreto, sotterraneo, sottile. Tutto quel gran parlare di sotterranei simbolizza in Poe ciò che avviene al di sotto della coscienza. In superficie tutto è garbo. Al di sotto c'è il pressante desiderio terribile e criminale di seppellire i vivi. E anche qua non è che lui lo spieghi, vedete, lui resta a livello di... Nel racconto intitolato La botte di Amontillado, quello che vi ho già citato, Fortunato viene sepolto vivo per puro odio, così come Lady Madeleine di Usher è sepolta viva per amore. La brama d'odio, il desiderio smodato di consumare e possedere in modo indicibile l'anima della persona odiata, proprio come la brama d'amore è il desiderio di possedere completamente la persona amata e di esserne posseduto. Ma in un caso o nell'altro il risultato è la dissoluzione di entrambe le anime, che nel violare i propri confini finiscono per perdere se stesse. Ecco, di nuovo, è semplice a modo suo, però è davvero... veramente possente Lawrence in questa lettura. Lawrence insiste che bisogna mantenere i nostri confini, dobbiamo essere capaci di stare da soli. E mostra come in Poe l'orrore è creato dalla rappresentazione della porosità dei confini stessi, che si spezzano nel gesto d'amore così come in quello dell'odio. E in questo modo... si viene un po' maciullati nell'indifferenziato. E sapete che ci sono fior di persone, compreso Harold Bloom che ho citato prima, che considerano Poe vera e propria spazzatura. Capite? Quando noi adesso, quando noi buttiamo le cose nell'indifferenziato, in Poe c'è proprio questo. E adesso poi qua mi fermo, perché mi rendo conto che, a meno che uno non sia molto fresco di letture, ma pensavo a uno dei racconti che amo di più, che non so qualcuno, quello che si chiama Una discesa nel Maelstrom. Ecco, questo è uno dei pochi racconti, direi, che ha un lieto fine. È vero, uno dei pochi racconti che ha un lieto fine. Cioè, non muore del tutto il protagonista. E molti di voi sapranno, perché questo è un racconto che sembra quasi una cronaca giornalistica, no? Parla di questi pescatori che a un certo punto finiscono dentro a questo gorgo nel fiordo norvegese. E allora il narratore è la persona che è riuscita a sopravvivere a questa esperienza. E abbiamo questa descrizione che è davvero altamente visionaria e nello stesso tempo altamente scientifica, anche proprio precisissima, in cui a un certo punto abbiamo la descrizione di questo gorgo che... di questo vortice, è vero, e questa barca che scende sempre di più, e il vortice è vuoto in mezzo, e la barca è, come dire, appiccicata a una parete, e a questa parete sono appiccicati tanti altri oggetti, è vero, e in un certo senso la salvezza del narratore, e naturalmente se tu finisci nel gorgo, finisci nell'indifferenziato, è vero? Finisci proprio nel camion degli spazzini, quelli che frantumano tutto, no? E abbiamo questa davvero una pagina, adesso non abbiamo tempo di leggerla, però una pagina davvero straordinaria, in cui invece il narratore vede gli oggetti quando ancora sono uno distinto dall'altro, è vero? Li vede ancora coi loro confini netti e ha la lucidità, naturalmente la lucidità soprannaturale, e lui dice la curiosità e dice il divertimento, the amusement, di vedere questa sorta di mosaico quasi, di oggetti che rotiano, ma che sono ancora ciascuno se stesso. Non si sono ancora uniti, vuoi nell'amore o nell'odio. E allora riesce a fare questi calcoli matematici assurdi e riesce a capire che se si butta a un certo punto riesce a salvarsi, cioè riesce a calcolare le forze che gli permetteranno non di essere catapultato nel fondo e di finire spazzatura indifferenziata, ma di essere in un certo senso riciclato fuori. Riciclato fuori come una nuova bottiglia di plastica, soltanto con i capelli bianchi. E quello è davvero, io credo che sia un pochettino il modo con cui, e devo dire la verità che di nuovo ricordo le pagine, le ho lette 30 anni fa, ma le pagine di Guido Fink che parlano di Eureka un pochettino parlano di queste cose, cioè parlano di un po' che viene attratto dalla dissoluzione, che proprio teorizza la dissoluzione, e ogni tanto, e la dissoluzione è proprio legata alla confusione dei confini, alla, quindi basta. Fatemi le domande, dai, basta.
Beh, non si può dire che non ti sei preparato.
No, ma mi
ecco.
Per la vecchiaia mi sto preparando.
E veramente, insomma, mi compiaccio anche se questo è diventato oggetto di un tuo corso e così invidio i tuoi allievi, perché effettivamente una così un percorso molto appassionante quello che ci hai fatto seguire con il tuo discorso. Vieni, ci dovrebbe essere anche un po'. Sì, appunto, immagino che ci possa essere delle domande rispetto alle tante suggestioni che Francesco Rognoni ci ha fatto con la sua lezione. Qualcuno? Fausta, dai.
Fausta Garavini. Se devo rompere il ghiaccio, io ho tre curiosità. Premetto che ho letto Poe, ma assolutamente nulla dei critici di Poe, quindi dirò certamente delle banalità. La prima curiosità è, hai detto che Poe recensisce I Promessi Sposi nel 1935.
1835.
Sì, certo. Ma quindi recensisce, non recensisce la quarantana, quindi recensisce...
No, hai ragione, è molto interessante. Brava Fausta, certo. Probabilmente la quarantana non gli sarebbe piaciuta.
è
sai
questo...
il traduttore cosa avrebbe
ecco,
fatto?
Ecco, non sì. So se la... Ecco, questa è proprio una domanda da filologo. Io devo dirti la verità, non so se è fatto sulla 27ana o sull'edizione del 23. Penso che sia sulla 27ana la traduzione. Ecco, quello non lo so, cedo a questa domanda.
Però è interessante perché forse, come dici tu, la quarantana non gli sarebbe piaciuta, potrebbe anche darsi.
Vabbè, poi benché... sulla quarantana abbiamo tanti dubbi linguistici, no?
Ma
che può non
forse
avrebbe...
gli sarebbero piaciuti gli idiotismi fiorentini della quarantana.
Che lui non avrebbe percepito come tali. Cioè,
esatto.
È molto giusta questa cosa, dobbiamo controllarla sta roba.
La seconda mia domanda è, abbiamo parlato tu e io al telefono della traduzione di Manganelli, che a me non piace, e tu mi hai detto che è deludente, hai cambiato idea.
Ma l'ho detto, vabbè, ma l'ho detto al telefono perché io ti do sempre ragione. Sai, no, allora, non è che ho cambiato idea, non lo so, cioè confesso, è vero, cioè confesso che non è che la trovo... adesso davvero non abbiamo tempo di farlo, però avevo appena... cercato una situazione e quella non mi era tanto piaciuta. Era un marito che insultava la moglie, se vuoi te lo trovo, però non lo so, è molto difficile. Ripeto, quello che ho detto prima, l'ho detto, è presto dire sarà o non sarà un classico. Quello che ho letto mi è sembrato straordinario, cioè questa Berenice mi sembra molto, molto efficace.
Io ho smesso di leggere la traduzione di Manganelli.
Hai preferito quella della Mancuso.
Esatto.
Allora, tu sei ultra snob, hai capito? Cioè, non c'è... tu non fai testo, secondo me non fai testo. Non lo so, cioè, onestamente è vero, non è che io... Tant'è vero che lui lo sa che... L'anno scorso ero alla ricerca di un'edizione particolare della traduzione di Manganelli, adesso non sono più alla ricerca. Cioè non mi sembra straordinaria, però sì, no, però insomma, cosa devo dirti? Dobbiamo aspettare secondo me ancora almeno un mezzo secolo per vagliarla. Dobbiamo, certamente comunque è ottimo italiano. Se tu leggi, no, ti raccomando quel saggio, se mai domani ti mando la scansione. E adesso la recensione di Calvino è una recensione molto buona, così chiaramente anche di un amico, però poi alla fine ha un'osservazione, cioè in un certo senso, tu te la ricordi?
No, no?
Però dice una cosa che ti fa capire che anche Calvino così aveva paura a leggere la traduzione di Manganelli, perché dice, in realtà ci sono solo due parole per cui ho dovuto aprire il dizionario, dice, e sono due parole che non ricordo quali siano. E dice però, Manganelli è famoso, per chi non lo sa, insomma, Manganelli è famoso per l'uso di parole che non usa nessuno, vero? Ma so, parola che ha usato Daniele Bartoli, allora la prende, la usa lui. Ecco, ma in realtà non... e quindi ha molto questo gusto. E quindi l'idea è che magari tu traduci Poe e in un certo senso lo rendi molto più eccentrico di quello che esso sia. Ecco, esatto. E in realtà Calvino dice questa cosa, dice ci sono solo due le parole che io non sapevo, laddove nell'inglese si trattava di parole normalissime.
E questo è il punto.
Vabbè, però sono due, infatti lui dice, ne ho trovate solo due e sono grato perché adesso le so. Hai capito? Cioè, adesso non so se poi magari se ne trova di più. Ti confesso che quel poco che ho letto della traduzione, perché io poi di solito leggo in inglese, e poi quel poco che ho letto mi sembra molto, cioè non mi sembra particolarmente manganelliano. Ecco, tu l'hai trovata molto manganelliana?
Ma certamente più delle altre che ho letto e mi sembra che in un certo senso tradisca Poe, perché l'inglese di Poe è molto più liscio, no?
Beh, è liscio fino a un certo punto, l'inglese di Poe è pieno di scorie tardo-romantiche, però infatti quello che si dice è che anche Baudelaire ha migliorato molto Poe. Di nuovo, sai, secondo me questi qua sono come... delle cose che noi ci diciamo tra studiosi, così, ma in realtà non si può dimostrare che Baudelaire abbia migliorato Poe o che Manganelli, cioè è talmente difficile dire, cioè non so come dire, per cui non lo so, ecco, a me non mi sembra quella roba incredibile la traduzione di Manganelli.
No, per carità, non è questo che volevo dire, però siccome al telefono
però
mi avevi
mi
detto
sembra...
così
no,
e ora hai detto...
No, ma lì in quel caso lì ho mentito un po' al telefono, un po' oggi. Direi che sono due mezze verità insieme possono fare o una menzogna totale o la verità assoluta. Comunque mi hai messo in difficoltà. È vero che tu non menti mai, quello è il problema.
Questo non è detto. Terza domanda, forse molto banale, se non sbaglio, in tutti o comunque nella maggior parte dei racconti di Poe c'è sempre il narratore in prima persona, che parla in prima persona.
Appunto, allora sì, questa è una domanda invece da grande critica letteraria
Sì, però con tutto questo freudismo che è stato
macinato
su Poe.
No, questo l'ho saltata, questa cosa. Questa cosa è molto importante, invece. Questa è una domanda proprio giusta che mi fa Fausta. Cioè, direi che in un certo senso la maggior parte dei racconti sono in prima persona da un narratore che è sull'orlo della follia o della disperazione, in qualche modo. Però ci sono alcuni racconti, e sono fondamentalmente i racconti gialli, quelli di Dupin, e anche The Fall of House of Usher, il crollo della casa di Usher, in cui, e questo è molto importante, in cui si dice che Poe ha in un certo senso inventato quella quel famoso narratore, come dicevano i teorici, extradiegetico, quel che è. Insomma, cioè, l'amico dell'eroe, quello che poi sarà il tipo di narratore che verrà perfezionato da Conrad, da Fitzgerald, da Alain Fourier con Le Grand Meulne, cioè il grande, l'amico, il grande amico, capite? Per dire la traduzione della Banti, delle Grand Meulne, no? Il grande amico. Cioè l'amico che parla, per esempio nella casa di Asher, il crollo della casa di Asher, è l'amico che viene chiamato a soccorrere l'amico, insomma, allora viene e poi è lui che racconta. E questo è una cosa che dice Borges, anche proprio la dice Poe ha regalato alla narrativa, naturalmente non è la prima volta che viene fatto, però è vero che lui usa con un certo metodo la persona anche un pochettino ottusa, cioè il narratore normale, in un certo senso il messaggio, che poi è il messaggio che dà tutta la narrativa del Novecento, no? È che se vuoi sopravvivere non devi essere completamente un eroe, non devi essere completamente estremo, no? Quindi Dupin non racconta, ha bisogno di un Watson, no? E poi il modello di Amleto, no? Sapete, quando alla fine di Amleto Orazio dice anch'io sono un romano e non sono un inglese, fa per suicidarsi. Amleto dice no, tu non devi suicidarsi, altrimenti nessuno racconta la mia storia. No? Cioè l'eroe ha bisogno dell'amico per che venga raccontata una storia. Poe sicuramente ha l'amico, Dupin ha l'amico, no? All'amico che racconta la storia. Dupin non si metterebbe a scrivere la lettera rubata o quello. Quindi, ecco, quindi ci sono queste due cose. Certo, i racconti, infatti a me piacciono di più i racconti della follia totale, cioè i racconti in cui hai il narratore un pochettino come, che poi Maupassant c'ha un racconto famoso, no?
Ecco, sì, ma appunto, cioè, la follia si racconta in prima persona.
Sì, ecco, dipende, cioè Fall of House of Usher non sempre, non è detto secondo me.
Spesso,
infatti spesso. Ecco, nel crollo della casa di Usher abbiamo un caso di un narratore relativamente normale che infatti scappa.
Sì, ma che ha l'allucinazione della casa di Usher.
Beh, vabbè, sì, questa è una lettura, può essere, cioè quello che di solito quello che si dice di quel racconto è che in realtà il racconto è una sorta di allegoria di una mente che si sta disgregando. Allora, nel momento in cui Roderick Usher sente che ormai sta uscendo di melone, per dirla, che c'ha una voglia di andare a letto con sua sorella, quel momento chiama la parte razionale di sé, che è il narratore arriva, appura lo stato di quasi follia dell'amico, vede per un momento la sorella, Madeleine, che appare solo un attimo, e la lettura classica lì che cos'è? È che questa Madeleine è ancora più inconscia dell'inconscio. Allora, nel momento in cui arriva la mente razionale, Madeleine fondamentalmente va a letto, insomma, sta male del tutto, sparisce, esce di scena, e poi abbiamo il narratore sopravvive alla fine nella casa di Asher. Certo, puoi leggerla come una fantasmagoria, puoi leggerla come un'allucinazione, o puoi infatti dentro la casa di Asher, un racconto molto complicato, uno avrebbe dovuto fare solo una conferenza solo su quello, come ha fatto Pagnini, insomma il suo saggio è una conferenza solo su quello, dentro la casa di Asher c'è una poesia e nella poesia si parla del crollo della casa del monarca pensiero. Cioè è il pensiero, il re si chiama thought, quindi certamente. Però tu lo puoi leggere anche innocentemente, come faccio io leggo sempre a un grado zero, no? A me piace la mia ingenuità e leggendaria anche tra gli editori. Quindi non, cioè io leggo sempre a livello, e allora no, questo sopravvive, con la sua, si porta a casa la sua mediocrità. Lo stesso vale per l'altro racconto famosissimo di Poe, lo Scarabeo d'Oro. Lo Scarabeo d'Oro, anche lì, hai il narratore che non capisce niente e racconta quello che è successo all'amico, che invece è un genio.
Sì, sì, certamente.
Quali sono racconti meno interessanti, secondo me? Sono famosi, ma sono meno interessanti. Quelli che interessano a noi sono Laigia, sono Berenice, questo qua è le strappi denti, è magnifico. Il racconto del dentista è favoloso, oppure quelli, ecco, quell'altro secondo me meraviglioso che non ho citato, che vi raccomando, è Manoscritto trovato una bottiglia. Ecco, quello davvero è un'altra cosa, davvero, ecco, quello lì richiederebbe un discorso a parte. Però non solo la Garavini, non voglio solo la Garavini, faccio domande, voglio domande innocenti. Grazie Fausta.
Gli aveva rotto il ghiaccio.
Davvero, ma c'è qualcun altro che... Prego, prego, prego.
Baruccia, è un altro sofisticato.
Io ho tre domande. La prima, riprendo quello che dicevi sulla recensione di Poe e di Promessi Sposi. Ecco, in realtà a me pare che invece sia i Promessi Sposi che altre cose della letteratura italiana fossero in realtà recepite, assorbite, discusse nell'Ottocento.
Probabilmente tu lo sai meglio di me.
Sì, no, infatti, ecco, Arnold, per esempio, nei saggi critici dedica dei riferimenti non solo a Manzoni ma anche a Leopardi. Certo. Così come insomma tutta la tradizione ottocentesca critica, confronta spesso Dante per esempio con Milton e Shakespeare, quindi
Dante è un'altra cosa, no? Sì, Dante, certo, certo. La critica dantesca inglese dell'Ottocento è ben più importante della critica dantesca italiana.
Assolutamente.
Molto più
L'altra cosa che ti volevo domandare è questa: tu in realtà hai fatto un balzo in avanti di circa 100 anni rispetto alle date di stesura dei racconti, io direi poeschi, come dice Pagnini, no? Anziché poiani. Ecco, in pratica, ecco, vedendo cosa è successo su Poe nella critica e nella letteratura italiana. Ma ti volevo domandare, ecco, ma questo richiederebbe un'altra conferenza, magari puoi farla il prossimo anno, ecco, sulla tradizione eventuale poesca italiana nell'Ottocento. Quali sono, in sostanza,
le recensioni? No,
adesso ti faccio le domande, poi dopo parti.
No, hai ragione.
Ecco. Nel senso, ecco, ma me lo domando perché, ecco, a parte che la letteratura italiana era un regime, viaggiava un regime molto più basso di quella americana inglese o quella in lingua inglese, quindi è difficile trovare degli addentellati, degli agganci, ma pare, ecco, a lume di naso, così, perché uno non si metta così a rivedere tutta quanta la letteratura dopo gli anni 40 o 50, cosa succede in Italia, ecco, ma anche a livello di fortuna critica, insomma, ecco, quando hai citato Lawrence, hai citato altri ancora precedenti, ma ecco, c'è una ricezione italiana di Poe che sia apprezzabile?
Queste cose onestamente non le so. Benissimo. È chiaro, capisci? Cioè, Poe è uno scrittore francese per l'Italia.
Ecco, sì, no, infatti la Francia è molto arriva molto prima Poe dell'Italia, ecco, quindi mi domando.
Sì, ma poi arriva in Italia come scrittore francese, forse.
Ecco, questo è un bene, una,
credo. Adesso no, ripeto.
Che in catalogo qui
ecco, può darsi, ecco. Ma comunque, ecco, io volevo arrivare in realtà a un altro punto, che è esattamente questo e che ci riguarda come anglisti più da vicino. Ma esiste poi una tradizione poesca inglese ottocentesca? Ecco, la possiamo ricostruire. Io in particolare ti volevo appunto citare, tu hai citato un esempio tardo, cioè appunto Conan Doyle, che è molto avanti nel tempo. Cioè bisognerebbe vedere, ecco, che cosa è successo negli anni 40 e 50, quando Poe è arrivato massicciamente in Inghilterra. Ora io mi sto appunto occupando di questo fenomeno. Esattamente, di quello che si chiama il racconto mesmerico, che è un ganglio fondamentale della letteratura. Tu hai citato Hoffman, ma poi in realtà c'erano anche tutta una serie di esemplari che riprendevano temi molto vicini a Poe, il quale tra l'altro ha lasciato, come ben sai, un saggio che si chiama Mesmerism, per l'appunto. No? Quindi ecco, ti volevo semplicemente, ecco, e volevo ricordare un paio di esempi che dimostrano come probabilmente se a livello di critica mancano forse gli appigli per dire di una ricezione inglese britannica, intendo dire nell'Ottocento, ci sono forse appunto c'è la possibilità di vedere come sia proprio a livello di racconto mesmerico un racconto del doppio, si è citato appunto William Wilson poco fa, recepito dalla tradizione inglese. In particolare, visto che hai citato George Eliot, c'è un racconto che pare proprio modellato esattamente su Poe. Ed è il racconto di Poe su cui è modellato è The Case of Monsieur Valdemar, che è uno dei più celebri.
Magnifico, era quello che stavo cercando.
Appunto, ecco, questo racconto di
George Eliot sei mesi e mezzo morto.
È un racconto che nessuno conosce, nessuno parla, ma che è diventato un piccolo testo di culto, e che è The Lifted Veil, tradotto in italiano in modo molto improprio come il velo dissolto, che in realtà è un velo sollevato, un velo così che scompare.
Hai fatto un saggio intero nel tuo ultimo libro.
Esatto. esatto, beh, appunto, no, ma sto scrivendo più ampiamente su questo racconto che, ripeto, si chiude il racconto di Giorgello su un caso di reviviscenza, cioè di trasfusione di sangue, in pratica con una morta che torna viva.
No, ma queste cose che stai dicendo sono non interessanti, interessantissime. Io mi chiedo quanto però fosse poi il modello e quanto era, cioè la Giorgelio te leggeva Poe, per esempio.
Ecco, allora, un punto che io sto vedendo è appunto di vedere quanto Poe, che veniva, ripeto, pubblicato massicciamente negli anni 40 e 50 in Inghilterra, il racconto di questo parlando del 59, probabilmente sì, risale al 51,
sì,
quindi
sì,
in pratica
sì,
con le date ci siamo, non ci si può, secondo me, basare sul fatto che George Eliot nell'epistolario, nel journal o in altre sue dichiarazioni non nomina Poe.
No, però vedi, il ecco, problema...
Però
il
lo leggeva, perché sì, ha diretto per 5 anni la Westminster Review, dove appunto passavano in quel filtro tutto quello che veniva praticamente pubblicato in Inghilterra in quel momento. Quindi ecco, questo è un caso. L'altro caso eclatante, a mio avviso, è Dorian Gray di Oscar Wilde, che a me pare una riscrittura, tutto sommato, di William Wilson, con il finale che è praticamente lo stesso del racconto poesco.
No, non solo, per certi versi, sai, il problema però è, cioè, quanto questi, perché poi in realtà usa dei modelli che erano in circolazione già da prima, cioè lui usa certe convenzioni gotiche, e perché, per esempio, di William Wilson la cosa straordinaria è che alla fine resta il cattivo, cioè Poe è molto più estremo di Stevenson, perché in Stevenson in un certo senso Mr. Hyde muore.
Sì, sì,
ecco,
sì, sì,
mentre in Poe William Wilson vive, cioè Poe è il contrario, è come se Mr. Hyde racconta, però è come se l'uomo ha ucciso la sua coscienza davvero,
sì,
cioè,
sì,
quindi
sì,
Poe
sì,
è molto più estremo. Quindi, no, ma queste cose sono molto interessanti, cioè quello che stai dicendo, io da un lato non la conosco abbastanza la letteratura dell'Ottocento, assolutamente, assolutamente. Dall'altro lato, secondo me, è molto difficile dire nell'Ottocento qual è l'influenza diretta, perché Poe fondamentalmente usa degli stereotipi. E la cosa importante in Poe è, come dicevo all'inizio, la disposizione dello stereotipo. Cioè Poe è perfettamente consapevole del fatto che lui prende dei tasselli, però in qualche modo li... Poi ci sono nel Novecento, ci sono degli scrittori che producono, come dire, e lì mi viene in mente Cortázar, un altro che ti potrei dire, uno scrittore francese che leggo solo io, André-Pierre de Mondriac, forse, ecco, altro scrittore che a me piace, molto poeano o poesco che sia, anche lui, no? Cioè sono scrittori che a un certo punto dicono, ok, mo io scrivo in quella vena, e anche i racconti di Landolfi per certi versi potrebbe, ecco, quindi... È lì, prima, secondo me, no, è molto interessante la storia, se a un certo punto George Eliot dicesse, però voglio dire, per fare The Lifted Veil poteva avere tanti altri modelli, no?
Sì, che... sì, sì. Certo, ti volevo ultimamente dire una cosa, visto che tu hai così brillantemente costruito il mondo di Poe, esiste su quelle cose, su queste cose che sto dicendo, un libro molto importante, poco noto, che è di Francesca Montesperelli, che tratta proprio di tutta la, come dire, il diorama, tutta l'area del racconto mesmerico, ma in una tradizione che non è soltanto, appunto, quasi mai direi inglese, ma soprattutto europea e soprattutto americana, da cui appunto The Minister's Black Veil, che arriva appunto a The Lifted Veil. Quindi ecco, c'è tutta la letteratura del velo.
Cioè, Black Veil è legato, il Lifted Veil è legato?
No, non è legato, però il concetto del velo, il velo in George Eliot è una rosa di significati, è un simbolo, come dice appunto Pagnini, no? Il simbolo non è riducibile a un unico valore, ma è una rosa di suggestioni, di significati. E tra i significati eliotiani del velo c'è anche quello della protezione, prima di tutto vestimentaria, cioè il velo del ministro, ma è anche sostanzialmente il velo che si dissolve, che si solleva sulle cose ultime.
Certo.
Oppure, non voglio fare per cui ecco, c'è tutto un legame.
Come sai, ha fatto una famosa recensione dei racconti di Hawthorne.
Sì, esatto.
Quindi
la
temperie è quella. Quello che dicevo prima, cioè che cioè nelle storie di queste vicende Poe e Hawthorne arrivano 5 anni prima degli europei.
Sì,
in qualche
modo. Assolutamente,
cioè,
sono d'accordo
quello,
con te.
È quello che vedi. Poi vatte la pesca se... Sono motivi
ma sono suggestioni
sono motivi
che si fondono insieme a tutto un un'altra serie di cose che non certo. c'entrano magari con questa successione, però no, tutto si impasta, e secondo me il legame tra queste cose e una narrativa come quella eliotiana, che non ha nulla a che vedere certo, con Poe, certo. perché tratta di cose completamente diverse, però ecco, in questo unico esemplare, come ti dicevo,
sì, infatti, lei viene
quasi
dalla
escluso dal canone eliotiano, buttiamo, insomma, non lo consideriamo,
allora,
perché
è famoso,
però ecco, ha questa serie di suggestioni che uno rimane veramente appunto meravigliato da quanto
devo rileggerlo quel racconto lì, perché l'ho letto tantissimi anni fa, è corto.
No, corto, sono 40 pagine.
No, ma quello sì, ecco, credo che comunque sono i motivi, capiti, certo, che certo. circolano. Poi,
comunque,
semmai il problema Manzoni è quello che gli davvero probabilmente io
ti manderò, appunto ecco. un romanzo, adesso ne ho letti
però è vero tante,
che ho in mente, su cui ho scritto, che contiene un capitolo intero sì. in cui c'è una discussione approfondita tra due personaggi sì. a livello di dialogo dei promessi sposi.
No, ma sicuramente ci sono, però è vero che rispetto a...
No, certo, sì,
ecco,
sì.
cioè rispetto
non è, non, è, non ci sono dozzine di libri, assolutamente.
Cioè, se tu pensi che noi ne abbiamo uno di romanzo in tutto l'Ottocento, è leggetelo. Ecco, invece loro, insomma, lo leggono poco. Tant'è vero che non lo trovi nelle... No, grazie, sì, sì. Ma non dovevamo chiudere alle 7?
Sì, quindi ormai diciamo anche le... direi che anche la volontà di ulteriori domande a questo punto deve essere soppressa, ma siamo... siamo
sepolta
molto...
viva.
È sepolta viva, ecco, magari resterà gracchiante dietro questi, questi legni. Grazie davvero, ancora tantissimo a Francesco Rognoni, grazie a tutti voi, grazie.
Grazie mille a voi, no, grazie.